Truck Drive.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Tanta bella gente in giro per Radio X stasera, eh? Abbiamo avuto una invasione di artisti.
Un'invasione di ospiti oggi, si sta stretti,
ma insomma siamo felici di avere tante persone qui con noi a seguire il programma, a partecipare al programma, perché questo è il modo di fare radio che ci piace, no? Molto social.
E direi proprio di sì.
Allora, come ogni giovedì parliamo di arte, di creatività, di fenomeni emergenti
e contemporanei.
Lo facciamo con l'aiuto di Enrico Ligia.
Buonasera a tutti.
E oggi una puntata direi quasi monografica, no?
Beh, direi proprio di sì. Diciamo che abbiamo instaurato questa tavola rotonda con degli street artist, anche se qua il tavolo è quadrato, sì. Però ci proveremo ad ogni modo a guardarci tutti negli occhi. Infatti darei subito il benvenuto ai nostri primi ospiti, che sono lo storico dell'arte Marco Peri. Ciao Marco, benvenuto.
Ciao Marco. Ciao a tutti, buonasera.
E poi i tre street artist che sono venuti a trovarci in incognito, che sono Manu Invisibile. Ciao Manu.
Buonasera a tutti.
La Phil Bertà.
Ciao.
Bentornata.
Cirez.
Ciao.
Allora, diciamo subito che l'idea per questa puntata ci è venuta dal tema molto caldo in questi giorni, legato alla improvvisa scomparsa del murale di Sciola da Piazza Repubblica, che ha sollevato un dibattito molto acceso sul tema dell'arte urbana, del rapporto tra le opere d'arte e gli spazi urbani. E su questo tema abbiamo voluto sentire però non la voce, insomma, dei soliti noti, ma la voce degli artisti emergenti, della nuova generazione degli artisti cittadini.
In questo caso chi l'arte la fa e anche chi l'arte l'ha studiata, una persona molto vicina all'arte pubblica, alla street art. Per questo chiederei da subito a Marco Peri di introdurre l'argomento per questa puntata, che al di là della diretta vuole regalare a tutti gli ascoltatori un podcast da cui siamo sicuri che verranno fuori delle importanti riflessioni e magari anche le idee per il futuro. Ti passo la parola.
Benissimo,
Marco.
Io vi anticipo che interverrò il meno possibile, mi limiterò ogni tanto a farvi segni per mandare la musica, perché noi dobbiamo rispettare come al solito il giusto, diciamo, dosaggio tra musica e parole.
Benissimo, mi sembra che non sia il caso di fare una ricapitolazione di quello che è successo in Piazza Repubblica, perché tra social e giornali la notizia ha avuto ampia diffusione.
Tra l'altro la notizia è partita da un collaboratore di Radio X, Vito Biolchini, nel suo blog, che ha sollevato il caso da cui poi...
Ed effettivamente è una delle notizie che hanno creato poi intorno a sé più rumore, una delle notizie di cui si è parlato di più. E questo mi suggerisce subito una riflessione. Quali sono le attitudini delle persone, in questo caso dei cagliaritani, nei confronti dello spazio pubblico e dell'opera nello spazio pubblico? E diciamo si possono ridurre a tre categorie. L'opera è autonoma e quindi in qualche modo c'è un certo distacco e indifferenza, oppure c'è consenso e l'opera è condivisa. O una terza reazione è quella di dissenso e opposizione. Io personalmente ero molto legato anche come luogo a Piazza Repubblica, lì lavora una persona a cui sono molto legato, quel murales lo conosco sin da quando ero bambino e sostanzialmente la sua scomparsa credo sia davvero una perdita per la città. Si è parlato molto anche sul fatto che Sciola l'avrebbe potuto rifare, questo mi sembra assurdo. Oggi siamo davanti a una nuova generazione di artisti urbani contemporanei e vorrei proprio chiedere a loro qual è la vostra riconoscibilità, da cosa si riconoscono i nuovi artisti urbani?
A chi lo chiediamo? Facciamo subito, diamo un ordine di intervento. Dai.
Cirez, vuoi rispondere tu?
Dai.
Non ho capito la domanda, me la rifai.
È un po' difficile.
Qual è la
riconoscibilità? Beh, ognuno ha il proprio modo di fare le cose, cioè, penso sia abbastanza riconoscibile da subito, capito? Dall'approccio che ha con...
Guarda, Sciola qualche giorno dopo è stato intervistato dal giornale e il titolo che proponeva il giornale era "Diamo quel muro al writer delle balene". In una semplificazione giornalistica si riferivano certamente a Crisa, che a Cagliari, come dire, è anche molto apprezzato e molto noto,
amato,
ma anche insomma qualcuno nei commenti poi si è sprecato: no, attenzione, parliamone, quella non è arte. Quindi vorrei sapere da voi, che in qualche modo state sulla strada con il vostro lavoro, qual è la vostra riconoscibilità, qual è il grado di conoscenza che le persone in città hanno del vostro lavoro?
Bah, del mio qua a Cagliari penso praticamente
provo ad aiutarti, nel senso, sì, tu sei venuto oggi come esponente di un movimento di artisti sardi che sta viaggiando ed è chiamato anche all'estero.
Okay.
Quindi, siccome diciamo che la riconoscibilità è un concetto generale che è estendibile più o meno a tutte le città in rapporto tra le persone e la street art, in questo caso la domanda specifica te rivolta è: visto che tu hai viaggiato tanto, hai portato i tuoi muri altrove, nell'est Europa, nel nord Europa, in Spagna, insomma un po' da tutto nel vecchio continente, com'è stata la tua riconoscibilità? Com'è stato apprezzato il tuo valore? Raccontandoci un po' la tua esperienza.
Bah, come viene apprezzato un lavoro di arte pubblica in genere, credo,
qui,
no?
Qui sei stato invitato da, ci sono dei comitati,
sì,
questo mi avevi accennato prima, delle persone che lavorano anni, cioè in questo caso un anno, a cura una direzione artistica,
esatto, sì,
di un progetto a lungo termine, cioè non c'è solo un anno e poi via, ma dei muri...
No, sono dei progetti che vanno avanti nel tempo.
Quindi volevo chiederti in particolare magari quale festival ti ha colpito e come hai notato l'organizzazione e soprattutto che spunti puoi offrire, soprattutto per qualcosa che ti piacerebbe vedere qua, in questo senso, riconoscibilità in questo senso.
Allora, cioè, non so, vabbè, nel senso, questi eventi, questi festival così che vengono organizzati in Europa di solito sono organizzati da o associazioni culturali che sono in contatto col comune e che il comune finanzia i progetti di questi ragazzi che sono semplicemente magari degli appassionati del genere, non per forza devono essere storici o sono semplicemente
dei giovani interessati.
Dei giovani interessati, appassionati, che hanno voglia di far cambiare qualcosa nella loro città.
Non e in so questo se... caso hai detto finanzia, quindi significa,
esatto,
che... Nel senso, già dalla riconoscibilità del tuo lavoro, cioè si può dedurre che se vai in certi posti a dipingere, in un certo modo è pagato il lavoro che fai. Attribuiscono un valore anche in questo senso.
Sì, certo, senza dubbio, sì.
Quindi anziché cancellare, pagano qualcuno per andare là a disegnare qualcosa. Quindi già questo è uno spunto di riflessione importante.
Esatto, sì.
E vedo che qua c'è qualcuno che fa dei gesti e sorride perché... Abbiamo sempre il solito problema su cui inviterei anche a dare una riflessione a Marco sul, appunto, il valore dell'arte e come, nonostante si tratti di arte pubblica, all'artista debba essere riconosciuto, soprattutto in certi casi, soprattutto quando è su commissione, un certo merito e soprattutto un certo pagamento.
Beh, diciamo si rientra in quell'ambito che come dire, sconfina nella contraddizione tra legale versus illegale. Quando parliamo di arte pubblica dovrebbe essere l'arte nello spazio pubblico e commissionata dall'ente pubblico. Per esempio a Cagliari un recente intervento di arte pubblica è stato finanziato qualche anno fa dalla precedente giunta e si è poi configurato nell'intervento di Mimmo Paladino ai giardini pubblici, che ha installato alcune sue opere recenti nelle vasche prospicienti l'ingresso della galleria comunale.
Anche se non è stato progettato in funzione di quello spazio, quelle opere non sono state progettate in funzione di quello spazio.
No, credo che avesse insomma, nel suo archivio dei lavori, non l'ha progettato esattamente per Cagliari, però so che ha compiuto i suoi sopralluoghi in città e ha scelto le vasche piuttosto che il prato per installare quel lavoro. L'opera quindi è nello spazio pubblico, però io mi interrogherei ancora più sul fatto se quest'opera ha una capacità dialettica col pubblico che incontra.
Certo.
Solo in questo caso io definirei arte pubblica, non basta secondo me che l'abbia commissionata, che il committente sia l'ente
il
pubblico,
comune,
che l'abbiano pagata, certo, con soldi pubblici. Vogliamo vedere, è un fatto di relazione, magari qui sentirei anche voi cosa si deve intendere per uso pubblico dello spazio, quali sono le relazioni che si creano tra l'opera e il pubblico perché che quest'opera possa definirsi arte pubblica.
E io in questo senso continuerei con Cirez chiedendoli nell'atto di dipingere, se ci sono delle persone che si avvicinano, soprattutto direi ho questa curiosità per i paesi emergenti, che poi ancora vengono chiamati così, però in realtà molti ci hanno anche superato. Quindi vorrei chiederti, raccontarti appunto il rapporto che si installa con il pubblico, a dispetto di un'opera come quella magari di Mimmo Palladino, che trasmette qualcosa solo ai più, chiamiamoli, colti, cioè agli esperti del settore.
Ovviamente trasmette qualcosa a tutti, però diciamo c'è un diverso approccio,
Una diversa comunicazione.
Certo. Bah, insomma, nel senso, per arte pubblica si intende qualcosa che è fatta al di fuori di un'istituzione che venga racchiusa in quattro mura, no? Un museo, una galleria. L'arte pubblica è quella, è l'arte che sta all'aperto, è di tutti, è pubblica, no?
Sì, e non solo.
E quindi c'è poca differenza tra un'installazione e un murale, secondo me.
Ti dico però la prima differenza, il fatto, io volevo sapere la tua testimonianza, nel senso che le opere di Palladino, ad esempio, sono state montate e lui non c'era personalmente.
E sono state montate anche all'esterno di una galleria d'arte, quindi
esatto,
un luogo espositivo, quindi è come se fosse una dependance all'aperto del museo, della Pinacoteca. Io la percepisco un po' così.
Sì, certo, invece tu sei su un'impalcatura.
Tu appari improvvisamente in uno spazio della città
e ricevi feedback della gente.
Sì.
In questo senso c'è qualcosa che ti ha colpito particolarmente? O com'è appunto che le persone si avvicinano al tuo lavoro?
Si avvicinano, vabbè, sì, innanzitutto così, in primis quando per caso passano lì per quella via e vedono che sta succedendo qualcosa, no? C'è un elevatore, ci sono gli sponsor attaccati all'elevatore, tutte queste robe, qualcuno che si ferma, fa fotografie, c'è chi dice che figata, bello, bravo, c'è chi invece dice ma cosa stai facendo? Cioè, ci sono diversi pareri, insomma, capito? Non proprio tutti quanti, ti dico sinceramente, che
ma deve essere
vengono
così
coinvolti.
Deve
insomma
essere così, cioè, crea subito un dibattito,
sì.
Accende subito una discussione, no? Un'opera in uno spazio pubblico.
Sì.
Beh, in questo senso, cosa hai colto? Nel senso, partecipando a questi festival, qual è secondo te il fine ultimo di questi festival? Avere un'opera di arte pubblica che coinvolge la popolazione? Oppure avere dei muri che alla fine sono dipinti e solo uno spettacolo visivo? Pensi ci possa essere tutte e due o...?
Allora, io penso, cioè, allora, praticamente quando partecipi a questi festival qui conosci chi organizza il festival, no? Praticamente sempre. Io non parlo molto bene l'inglese, purtroppo, no? Quindi faccio fatica anche. Però da quel poco che mi sembra di aver capito è che certe volte... Anzi, la maggior parte delle volte si è d'accordo col comune e si decidono gli spazi insieme. Quindi, in fin dei conti, è anche un po' come metodo di riqualificazione di uno spazio di quella città lì, no?
Soprattutto in quartieri popolari vengono fatti.
Soprattutto in quartieri popolari, sì, però dipende dalla città che è. Ci sono quartieri popolari in pienissimo centro. In pienissimo centro storico.
Ecco, ci puoi dire, hai detto dipende dalla città che è, ci puoi dire alcuni festival a cui hai partecipato in modo che anche gli ascoltatori possano poi vedersi le opere,
andarsela a cercare sul
vabbè,
sito.
Vabbè, io non è che ho girato più così tanto, sono stato in Polonia,
Polonia
Spagna,
dove?
A Katowice.
Ecco, la storia del festival di Katowice è importante.
Sì, abbastanza.
Perché
sì,
sono dei ragazzi che hanno una marea di fondi pubblici, comune, questo lo so. Il comune gli ha dato degli spazi e loro lavorano un anno solo su quel festival. Ed è un festival dove oltre a te ci hanno dipinto tanti tra i migliori street artist al mondo.
Sì, esatto.
Come ad esempio, non so se puoi farci qualche nome, magari qualcuno che ha anche interagito con te.
Sì, vabbè, che hanno interagito con me. Tipo, io ho conosciuto Stan e Alex, che sono due ragazzi di Roma che dipingono da una vita. Forse tra i primi sono stati. Poi, non so, personalmente, chi altro ho conosciuto? Ho conosciuto Spy, è un ragazzo di Madrid che fa dei bellissimi lavori, soprattutto a carattere installativo, però.
E la cosa che sorprende, oltretutto, di questi lavori, di questi artisti, sono le dimensioni. Perché, diciamolo, siamo partiti dal muro di Sciola, perché in questi festival non viene data una porzione di muro, ma a ciascun artista è dedicato un intero palazzo.
Sì, e poi ognuno decide come gestire.
Hanno abbondanza di spazi in Polonia.
Hanno abbondanza di spazi e di soldi.
Allora, noi a questo punto manderemo un po' di musica, così continuiamo la nostra discussione con gli ospiti. Questo è un estratto da un album molto bello che ha messo insieme, pensate, The Roots con un grande idolo del rock.
Prova a indovinare.
Dai.
Elvis Costello.
E vai. Bravo.
bills and take out some insurance. No matter what the price, it's your own paradise. Will you walk us uptown? Will you walk us uptown? So hard to sink in and so hard to reflect.
Walkers Uptown, Elvis Costello and the Roots, quando sono le 19:21 all'orologio di Radio X, saranno le 10:20 domani mattina e più o meno le 13:20 nella replica del sabato, anzi della domenica mattina, perché noi andiamo in replica nel weekend. Io a questo punto vorrei fare una piccolissima parentesi per ricordare ai nostri ospiti e ai nostri ascoltatori che la settimana prossima, il 18 e 19 ottobre, Radio X organizza al ghetto in Castello il primo, diciamo, lab, il primo social lab di Cagliari Social Radio. Quindi invitiamo tutte le associazioni, i bloggers, gli artisti, le persone che hanno collaborato con noi durante questo primo anno a questo progetto, ma anche tutti quelli che non l'hanno ancora fatto e che lo vogliono fare,
a maggior ragione,
a venire lì al ghetto venerdì e sabato della prossima settimana, perché ci sarà la possibilità, apriremo i microfoni, ci sarà una maratona radiofonica di 2 giorni in cui tireremo fuori idee e testimonianze di gente che fa cose concrete per questa città, come gli artisti che abbiamo oggi in studio.
E io passerei subito la parola ora a Marco Peri, che era pronto a introdurre un nuovo argomento sempre legato al tema della street art. Niente, Marco, a te la parola.
Sì, approfitterei proprio della vostra presenza, la street art a Cagliari. Cerchiamo di fare un po' la cornice di cosa sta succedendo in città, di quanto l'intervento dello street artist si configura come una relazione con il pubblico che attraversa le strade, visto che il suo intervento va a dare significato a quegli angoli, anche un po' a quegli interstizi della città che noi attraversiamo nei percorsi e che significati spesso non ne hanno. Penso, insomma, alla marea di muri grigi che ci circondano, che insomma lo street artist con la sua sensibilità e il suo intervento rende poi significanti. Quanto questi interventi sono dei corpi estranei e quanto invece cercano la relazione col pubblico, in qualche modo anche di offrire dei messaggi, qual è la vostra opinione a riguardo?
Allora, io penso che i muri delle città in generale, compresa quella di Cagliari, ma soprattutto perché è una città che ha angoli molto decadenti, con muri che parlano da soli. Beh, secondo me è giusto farli parlare questi muri, lasciandoli il respiro e sfruttandoli proprio come sfondo dei propri lavori, che poi veicolano dei messaggi, veicolano colori, veicolano qualsiasi tipo di cosa, insomma.
È interessante, Manu, il fatto che abbia detto lasciamo un respiro ai muri. Puoi spiegare meglio cosa significa? Perché, per esempio, ti ho notato prima, quando osservavi il terrazzo di Radio X, un muro molto antico, un muro molto rovinato, e hai detto lasciamolo respirare.
Certo, è un modo, a mio avviso, è un modo per dire la propria opinione rispettando la storia e tutto il tempo che è passato dietro di noi, insomma.
Quindi non intaccando del tutto la parete, ma lasciando degli spazi che facciano rivivere quella...
Convivendoci.
Quella
storia. Come si fa con le persone quando si scende in strada ogni giorno.
E invece chiederei a Roberto come lui interagisce con la parete. Anche tu lasci respiro al muro?
Io sono del parere che ci sono posti dove si deve dipingere e posti dove non si deve assolutamente dipingere.
Ecco, in che senso?
Nel senso che, come diceva Manu prima, ci sono dei muri che sono bellissimi così e non è il caso di farci niente, capito? Altri dove magari ci sta bene un intervento fatto in una dovuta maniera.
Fatto in una dovuta maniera, cioè, mi sembra una cosa troppo generale.
Sì, no, nel senso fatto in una dovuta maniera, rispettando appunto il muro e utilizzandolo come sfondo vero e proprio, capito? Cioè senza stare lì a...
Ed è importante anche quello che
violento.
C'è intorno, cioè, a quel muro, il contesto che c'è intorno, la luce che c'è, le case che ci sono vicine, le persone che ci passano davanti, no? Immagino il contesto sociale. Il contesto sociale è importante tanto quanto la qualità del muro dove si dipinge, no?
Esatto, sì.
Io credo che la parola che definisce poi la qualità è site specific, quanto cioè un intervento sa dialogare con lo spazio che lo circonda, che è una relazione di architettura, ma anche di percorsi, che sono quindi mappe mentali delle persone che vivono quegli spazi. La parola site specific viene usata in ambito museale quando un'installazione, un lavoro artistico viene pensato e realizzato esclusivamente su quello spazio, quindi the site, the place. L'arte nello spazio urbano ovviamente non può prescindere dalle relazioni che questo spazio ha, che sono relazioni spaziali ma anche in qualche modo emozionali. Per esempio tu, Alessandra, posso chiamarti così, Filberta, nella scelta dei supporti che poi vai a dipingere, quanto ritieni importante quindi questo groviglio di relazioni che il muro ha con tutto quello che c'è intorno?
Ma sì, sicuramente dialogare con l'ambiente, anche appunto non creando una relazione di dissonanza rispetto a quello che c'è intorno, è molto importante, come per esempio, come dicevano anche i ragazzi qua, non insomma violare dei muri che non consentono, che non è il caso violare, quindi già questo è un aspetto importante. Eppure sì, contestualizzare un'opera può voler dire per esempio anche contestualizzarla attraverso il colore, quindi sì, sicuramente creando delle sinergie piuttosto che andando ad appesantire la parete o insomma il luogo dove c'è la parete.
E questo forse è il lavoro più difficile.
Sì, sicuramente.
Abbiamo invitato la Filberta anche perché lei ha collaborato alla colorazione, diciamo, di un posto bellissimo che conosciamo, l'ex me di Pirri. E ti volevo chiedere in particolare in questo caso come il tuo fare street art abbia interagito con i bambini e quanto sia stato facile entrare in quel contesto con i colori, con disegni di vari tipi. È stata una bella esperienza comunque.
Sì, per me è stata una bella esperienza e sicuramente anche condividerla con tutte le persone con cui ho disegnato e anche con i bambini, con le persone insomma di questo centro, gli adulti che fanno questo lavoro rivolto appunto ai bambini, in questo caso a un quartiere appunto disagiato, perché l'ex me è un centro di prevenzione del disagio sociale e quindi si propone sicuramente degli scopi molto interessanti e per me è una cosa molto divertente interagire in questo senso perché mi piacciono i bambini e quindi...
E ti senti anche educatrice, nel senso non vorrei sembrare, cioè non vorrei essere frainteso, ma in generale l'ambito degli spray e delle bombolette che possono essere portate sia sul discorso dei graffiti che sul discorso della street art vengono spesso legati a una sorta di disagio sociale, nel senso molti dei ragazzi che fanno le tag iniziano così, vengono da situazioni disagiate, non sempre così. In questo senso secondo te è importante educare all'utilizzo della bomboletta e della vernice?
Sì, secondo me sì, e ho anche sentito diciamo dei pareri curiosi a questo proposito, nel senso che comunque ci sono state delle persone che hanno detto proprio perché questi ragazzi sono disagiati, ovviamente tra virgolette, cioè gli vai anche a insegnare i mezzi con i quali delinquere e quindi insomma questa cosa è piuttosto curiosa.
In realtà gli stai insegnando un modo per evolversi da imbrattamuri
a
artisti, certo.
Vedo la faccia di Manu, secondo me non è molto d'accordo, perché Manu è uno di quelli che è nato sempre a braccetto con l'istinto. Mi sbaglio? Cosa pensi di questa educazione?
Beh, io penso che sia una cosa molto genuina, anche perché io stesso, avendo collaborato con l'ex me, ma non solo, anche avendo avuto un'esperienza alle spalle a Milano, avendo fatto diverse esperienze di questo tipo, trovo che non esista, non esiste educazione, dialogo maggiore che parlare con una bomboletta in mano e disegnare assieme.
Io sono d'accordissimo. Credo che se questo passasse avremmo città più belle in assoluto. Anni fa si provò a organizzare qui a Cagliari un festival invitando alcuni street artist che volevano fare formazione verso i giovanissimi proprio per insegnare modelli alti. Loro sono persone che i ragazzini qua seguono su internet, sui loro siti, e vedono, li ammirano molto, e capire che dietro ogni intervento c'è un pensiero, c'è una riflessione,
c'è un rigore, c'è un'attenzione,
sì, un progetto comunque che in qualche modo tiene conto di tante variabili piuttosto che dell'istinto di, insomma, di colorare e fare anche, insomma, delle porcherie che poi in città come Milano per esempio sono in qualche modo anche eccessive. Tu Manu hai vissuto a Milano gli ultimi 3 anni, forse ci puoi raccontare da quella realtà che è un po' più avanti rispetto a Cagliari che succede dal punto di vista del confine tra arte e imbrattamento.
Beh, a Milano è una città molto curiosa perché ci sono molte sfaccettature e diverse realtà di ogni tipo. Per molti il lato urbano di Milano come conciato è una cosa molto opprimente, per altri, che sono la maggior parte gli stessi che realizzano il decoro urbano secondo loro, è invece una cosa colorata e buona. Ci sono, come nella vita, tutti, ognuno ha la propria opinione, insomma. Io posso dire la mia, se me la concedete.
Dilla pure.
E secondo me dovrebbero essere dati più spazi pubblici, appunto, come stavo dicendo prima, valorizzando quello che molti street artist, molti artisti a 360 gradi che non fanno solo pittura, realizzano, perché la street art, ci tengo a precisare, che non è solo pittura.
Assolutamente, io credo che sarebbe, come dire, ci si dovrebbe aspettare una relazione più stretta tra i protagonisti della progettazione urbana e gli artisti. Questo renderebbe sicuramente le nostre città migliori, perché molto spesso il rapporto tra architettura e artista è problematico e quindi, insomma, spesso i nostri edifici sono molto brutti.
Ecco, ma Marco, tu che segui da vicino queste cose, esiste una committenza reale a Cagliari per questo tipo di arte? Cioè, a parte i casi dell'Exme o di altre istituzioni private o qualche privato, esiste una committenza per questo tipo di arte, cioè da parte delle istituzioni pubbliche, per esempio?
Mi sembra proprio di no.
Cioè, che tu sappia, esiste un pezzo, un graffito fatto da su commissione del comune o di qualche istituzione pubblica a Cagliari?
Guarda, penso proprio di no. In Sardegna abbiamo delle realtà molto vivaci, penso al paese di Orgosolo, ma anche, insomma, altri centri.
Beh, io ricordo che qua è venuto
Sperate è un esempio, insomma, che Sciola porta avanti da 35-40 anni, credo.
Crisa è venuto qua a Radio X dopo essere stato a dipingere una parete del Manna a Nuoro, quindi immagino che gli fosse stata commissionata dal museo, ma a Cagliari non mi risulta che sia successo qualcosa del genere.
Intervengo un secondo, perché sì, Crisa era stato a dipingere al Manna un'opera commissionata al museo, il progetto è scritto dallo stesso Marco Peri che per evidenti ragioni di conflitto di interesse non può più parlare. No, sto scherzando. Perché? Comunque, quello che ti volevo dire, Sergio, è che la scaletta di oggi e la puntata che ne verrà fuori è un compito preciso, perché qui si parla di Cagliari, si parla dell'esperienza di questi ragazzi, e perché ho scelto a loro, perché sia Mano Invisibile che sia la Filbertà che Cirez sono 3 ragazzi che vivono a Cagliari, o perlomeno nelle vicinanze di Cagliari, diciamo nella provincia, però hanno avuto committenti sempre fuori da questa città.
È esattamente quello che volevo
sottolineare. Sono andati a dipingere a Milano, sono andati a dipingere in Europa, hanno portato i loro quadri altrove, ma a Cagliari nessuno dei 3 è mai stato contattato dalle istituzioni. E direi che questo ci può dare anche la... per magari approfondire.
Vorrei fare una notazione, diciamo, vagamente polemica. È assurdo che negli anni 70, perché stiamo parlando degli anni 70, probabilmente il murale di Sciola risale agli anni 70.
Era esattamente l'85.
Ah, 85? Sì. O comunque anche l'intervento di Rosanna Rossi in quell'altro,
in Piazza Galilei.
In Piazza Galilei. erano, cioè, delle committenze. Adesso dietro quei quegli interventi c'era un privato, qualcuno che metteva a disposizione uno spazio.
Erano committenze private, sì.
Cioè, è come se ci fosse stata più sensibilità 20 anni fa, 30 anni fa per questo tipo di arte che oggi. Cioè, perché io volevo capire se a voi mi è capitato, ragazzi, che qualche privato vi abbia detto: guarda, venite a fare un'opera su questo palazzo.
No, a me non è capitato.
A me sì, privati sì, su richiesta, però. Cioè, siamo noi magari che andiamo e chiediamo.
Però privato per la proprietà interna o per lo spazio pubblico?
Per lo spazio pubblico.
Non per lo spazio pubblico, esatto. È proprio quello il problema che sottolinea. Cioè, sono i privati appassionati magari che ti chiedono. Però,
cioè, come se ci fosse più sensibilità per queste cose 30 anni fa che non oggi, che invece viviamo in un mondo.
Il paese di San Sperate, che qui dietro l'angolo, è un esempio di come i cittadini stessi si siano attivati ed è diventato nel tempo un paese museo. Gli interventi non si contano più, davvero si prescinde solo da quella che è la pittura, perché ci sono interventi di vario tipo, dall'installazione ma anche opere d'arte relazionale. È un bell'esempio di come tutta un'intera comunità abbia sposato un progetto artistico e ritenga che possa essere di valore aggiunto per tutta la comunità davvero avere questi interventi. Non sono necessariamente compresi, però non hanno più alcuna resistenza, ed è questo che è importante: c'è consenso e condivisione, non necessariamente comprensione, ma questo spesso è, come dire, arriva solo dopo. L'importante è che l'intervento nello spazio pubblico sia condiviso e trovi il consenso.
Allora, facciamo un altro intervento musicale. Siamo arrivati più o meno a metà di questa nostra trasmissione e poi continuiamo questa discussione molto interessante con i nostri ospiti. Reclose, quando sono le 19.40 all'orologio di Radio X in diretta giovedì 10 ottobre, saranno più o meno le 10.40 domani mattina, le 13.40 domenica. L'importante è che ci stiate ascoltando, perché il tema della puntata è molto interessante, molto appassionante. Si parla di arte urbana, di arte contemporanea, con un po' di street artist che sono venuti a trovarci negli studi insieme a Enrico Ligia e a Marco Peri, che ringrazio.
Diciamo che non sono semplici street artist, ma sono proprio le punte di diamante della nostra piccola isola. Ce ne sono anche altri bravissimi.
Le setole di pennello, potremmo dire.
Però diciamo quelli di cui più ci vantiamo. Comunque, da come abbiamo chiuso al blocco precedente, direi che stiamo iniziando a parlare di ciò che si potrebbe fare a Cagliari, soprattutto facendo un'introduzione che riguarda la mancanza effettiva di un alibi del fatto siamo in Italia e queste cose non si possono fare, perché come ci stavamo confrontando con i ragazzi, in Italia abbiamo degli esempi di realtà come il Fame Festival di Grottaglie, che è in una cittadina pugliese che non me ne voglia, ma a Cagliari sicuramente non ha nulla da invidiare, è riuscita a portare i migliori street artist al mondo e fare delle opere una risorsa, invitare anche turisti a andare là a partecipare alla manifestazione.
È un fatto di sensibilità, caro Ligia.
È un fatto di sensibilità. E poi mi dicevano i ragazzi che oltre al Fame Festival di Grottaglie c'è anche un'esperienza molto importante a Torino, città che come sempre si dimostra super all'avanguardia in Italia. Il festival si chiama?
Picturin.
Picturin, e in cosa consiste? Manu, me lo dici tu?
Beh, il Picturin è un festival di street art che è di muralismo anche, perché fa entrambe le cose. Penso che sia arrivata a più della seconda edizione, se non sbaglio è la quarta, mi confermi Roberto?
No, non te lo confermo perché non lo so, però
non mi ricordo neanche io, però sicuramente è più di due. E vengono selezionati i più, diciamo, i personaggi più di spicco di questi due ambienti in Italia, e si dipingono appunto delle facciate di palazzi anche da 6-7 piani, insomma quello che il comune può offrire.
Ecco, in questo senso non vi fanno un po' di invidia queste esperienze? Perché stiamo arrivando a parlare di Cagliari. Cosa vi aspettate dalla città? Chi vuole intervenire? Abbiamo detto che parleremo in maniera propositiva, non con un senso di polemica. Però chi vuole intervenire?
Sai cos'è? Tu hai citato prima il Fame di Grottaglie, no? Il ragazzo che organizza il Fame ci ha messo un po' a sensibilizzare le persone, capito? Ci ha lavorato un sacco di tempo, c'è stato dietro. Non è stato facile, però è riuscito a farsi strada proprio perché ha avuto la testa,
la coccia dura.
Esatto,
quindi abbiamo dedotto che il primo elemento necessario
è questo,
ma non sufficiente, avere la coccia dura.
Sì. Cercare di imporsi e di andare avanti, perché Grottaglie non è sicuramente come Torino, no? O come Modena, ad esempio, no? Anche a Modena c'è un festival che va avanti da un sacco di anni e ha portato un sacco di nomi molto interessanti.
Cioè, e nemmeno come Cagliari. Grottaglie non è nemmeno come Cagliari. E
no,
comunque
no.
Sorridendo, vi direi, il primo elemento viene detto che è la coccia dura. Il secondo elemento è sicuramente una questione, riguarda sicuramente una questione economica. E vi chiederei, certamente, è giusto informare gli ascoltatori che magari si aspettano che queste opere siano pubbliche, quindi regalate. In realtà il vostro lavoro ha un valore. Come glielo attribuite?
Io penso, e penso anche di essere stato sempre di questa opinione, che un lavoro su una facciata di un palazzo, non, oltre che dare decoro urbano a seconda di come è fatto, se è fatto in grazia di Dio, dà anche un valore immobiliare all'immobile, appunto.
Certo, i lavori diventano parte integrante del luogo. E quindi sono anche capaci di ristrutturare sia concettualmente che percettivamente l'organizzazione dello spazio intorno, quindi possono anche aggiungere valore. E diciamo che i lavori che più funzionano non sono quelli che decorano o abbelliscono uno spazio pubblico, ma sono quelli che lo trasformano. E io credo che il potere dell'arte possa davvero arrivare a questo, a trasformare la percezione dei luoghi. Quindi ragionerei con voi così, in termini anche molto ideali, insomma, a pensare in grande, non costa nulla. Quali potrebbero essere le idee per ristrutturare sia concettualmente che percettivamente questa città? Quali potrebbero essere quei nodi, quei landmarks del paesaggio dove un intervento d'arte pubblica potrebbe trasformare la percezione stessa degli spazi? Per esempio, so che avete lavorato anche, oltre che insomma, a Pirri, in un centro che si occupa di, come dire, mantenere vicini dei ragazzi che sono tendenzialmente prossimi al degrado. Anche a Sant'Elia avete lavorato in contesti molto disagiati dal punto di vista sociale.
Quella di Sant'Elia è stata proprio
una prova.
Sì.
Una prova di che?
Una prova del fatto che si è creato un tutt'uno tra...
un'empatia tra voi e ragazzi,
sì,
del posto.
Sì, esatto. Ma proprio c'erano tutti gli abitanti non proprio di tutto il quartiere, però della zona dove stavamo dipingendo, che sono venuti a stare con noi. I bambini ci rubavano gli spray e andavano in giro a fare il loro... Cioè, era bello, era...
Quindi avete raggiunto, cioè anche involontariamente si è raggiunto l'obiettivo
certo,
di condivisione.
Ma in fin
di
conti è quello lo scopo.
Certo che è quello lo scopo. E poi io, Sergio, volevo dire una cosa legandoci a un tema di attualità che per gli amanti degli street art, agli amanti della street art non deve essere sfuggito, cioè la famosa residenza di d'artista di Banksy a New York. Cosa ha fatto Banksy? La scorsa settimana si è trasferito a New York, ci starà un mese e sta facendo una mostra itinerante a cielo aperto. Lui fa un lavoro al giorno, carica i lavori su internet, potete vederli nel suo sito banksy.co.uk, e aggiunge anche delle audioguide che sono ultra, se perdonate il termine, cazzone, proprio perché non hanno nessun senso, però questa presa in giro magari per l'arte all'interno dei musei e tutto. E mi ricollegavo, mi ha fatto venire in mente questo episodio di Banksy quando Manu ha accennato al valore dell'immobile. Sapete cosa è successo a una delle ultime opere di Banksy fatte a New York? Lui ha fatto una scritta che in sostanza dice: basta che tu a ogni frase che scrivi su Facebook alla fine aggiungi la firma di un filosofo, che questa sembra profonda. E ha fatto questa scritta a pennarello su un portoncino scassato di un appartamento di una ex fabbrica Greenpoint, un quartiere di Brooklyn che ora sta diventando molto fiorente. Cosa è successo? Che un signore si è presentato dal proprietario della fabbrica, che doveva essere uno ziodo proprio, che non capiva cosa stesse succedendo, e gli ha offerto 1000 euro per la porta più una porta nuova. Invece cosa è successo? Che in un minuto, due minuti sono arrivati delle persone che stanno seguendo Banksy e gli cancellano tutti i disegni. E ora infatti stanno cercando di tutelarli, cioè stanno cercando di tutelare le opere con degli schermi di plexiglass in modo che non li rovinino. Immaginate come sta muovendo l'opinione pubblica, cioè è riuscito a creare questa hype allucinante intorno alla sua permanenza.
Ecco, io chiederei ai nostri ospiti di darci qualche coordinata per vedere i loro lavori, almeno in rete, che sarebbe molto utile per i nostri ascoltatori. Dateci un po' di coordinate, di siti, di cose dove si possono vedere i vostri lavori.
Io sul web ho un semplicissimo blog che è WordPress, no?
Sì.
Basta scrivere il mio nome su Google e compare tra i primi. Cirez compare subito.
Ok. Quindi Cirez è fatto. Andiamo a Manu.
Io invece ho realizzato qualche lavoro anche a Milano, e ci tengo a precisare quello in Piazza Schiavone, che si può trovare sempre digitando Piazza Schiavone 2012, che è l'anno in cui di realizzazione, zona Bovisa, e c'è anche il video dimostrativo. Insomma, ci sono varie documentazioni, video anche di altri lavori.
In città ti sei dato molto da fare qua a Cagliari, dicevo, in città ti sei dato molto da fare qua a Cagliari, quindi i tuoi lavori si vedono abbastanza, devo dire, in giro, no?
Speriamo.
Speriamo che durino, che non li cancelli qualcuno, che non venga la malaugurata idea di cancellarli.
Fa anche quello parte della street art.
Ecco, esatto, anche questo è vero.
Invece la Filbertà?
Sì, anche io ho dei blog così, e quindi si può digitare la filbertà.tumblr.com oppure su Facebook, oppure digitando su Google, insomma, si riesce a raggiungere.
Grazie Alessandra. Allora, io prima di chiudere il nostro discorso lascio la parola a Marco. per trarre un po' le somme.
No, non volevo trarre le somme, ma
è molto cerimoniale lì, già
dare un invito per chi vuole, come dire, farsi anche un'idea di quali sono i fermenti della street art a Cagliari, di farsi una passeggiata in una via che è poco trafficata dal traffico pedonale, eppure è solo una strada pedonale, e si chiama via San Saturnino,
al centro di un'altra polemica in questi giorni, perché hanno abbattuto gli alberi perché stavano facendo cadere le mura, le radici stavano facendo cadere le
spero
mura.
Non sia vero,
spero, no, sì, purtroppo hanno abbattuto gli alberi per tutelare, a quanto si dice, le mura che stavano venendo giù. Speriamo che le mura non vengano giù.
Mi ricorda la storia di quel vecchio saggio che aveva la barba lunga e siccome se la pestava si tagliò i piedi.
è qualcosa di simile, sì.
Comunque invito a fare una passeggiata in via San Saturnino, perché per gli street artist locali è un po' un muro di scuola, e lì i lavori si sovrappongono con una rapidità sorprendente, si possono trovare lavori anche insomma del passato, ma è un muro in continua evoluzione. E per farsi un'idea di cosa stia succedendo a Cagliari, lì c'è davvero una concentrazione in uno spazio ridotto di quello che è stato realizzato negli ultimi tempi, e anche interventi davvero di grande qualità. Non in tanti la conoscono, anche perché è una via che a volte insomma non invita al passeggio, eppure è sorprendente perché è un'energia di colori e di vivacità.
E informiamo gli ascoltatori che non c'è nessun pericolo.
No, il muro non sta crollando ancora.
Il muro non sta crollando, non ci sono siringhe, c'è solo un po' di odore di pipì ogni tanto, ma quello è
inevitabile. Va bene, io ringrazio tutti gli ospiti, ringrazio ancora anche Marco per il suo lavoro di supporto in questo segmento del nostro programma. Facciamo un altro piccolo break musicale per cambiare ospiti nello studio B e continuiamo la nostra trasmissione. Shlomo, lui si chiama Shlomo, Out of Hand è il titolo di questo brano che stiamo trasmettendo da un po' di tempo qui su Radio X, e siamo arrivati agli ultimi 10 minuti della nostra trasmissione di oggi.
Sì, un po' sgocciolato questo tempo. Diamo il benvenuto ai nostri nuovi ospiti, Stefano Melis.
Ciao, buonasera.
L'artista Lo Stefano Melis e Alessandra Spano.
Ciao, buonasera.
Che in realtà l'ospite è uno, però da due punti di vista. Osserveremo l'ospite da due punti di vista. Che dire, Stefano era già venuto a trovarci, però oggi è qua per presentarci il suo nuovo progetto, che è partito da poco tempo, da una settimana.
Esatto.
Il progetto si chiama Cucina Abitabile e lascerei direttamente a lui la parola.
Ah così, mi lasci, sì, spiegare non è come l'interrogazione a scuola. No, non ti faccio domande.
Ti lascerei raccontarci questo progetto.
Allora, magari ti racconto in breve come è partito, nel senso come mi è venuta l'idea. Io non sono di Cagliari, nonostante io sia sempre a Cagliari. Mi sono sempre ritrovato.
Ma quasi nessuno di quelli che sono a Cagliari è di Cagliari.
Vero, sì. Mi sa di sì. Però io ancora vivo a Decimomannu, quindi vivo questo. Vengo sempre in treno e molto spesso non posso rimanere la notte. Di recente ho scoperto la Cagliari notturna, prima non la conoscevo. Ho passato due notti nella stessa casa, però ospitato da due persone diverse. Una notte l'ho passata al primo piano, la seconda l'ho passata al piano terra. E da lì ho capito, aspetta, queste due persone che erano praticamente delle sconosciute mi hanno ospitato a casa loro. E tu lo potrei fare anche con altri, cioè gliel'ho chiesto così tranquillamente. Delle volte la seconda è stata lei a propormi vieni a dormire a casa. Ora sto dicendo lei, voi magari state già pensando che sono succucadori, non è così. Erano delle amiche.
Non l'abbiamo pensato nemmeno per un minuto, preoccuparti.
Ma forse l'ha pensato qualcuno che non ti vede, cioè qualcuno che ti ascolta in radio.
Ecco, esatto, esatto, perché vedere i capelli sparati così, mezzo disordinato, non si direbbe, infatti. E quindi mi è venuta appunto questa idea qui, io potrei mettere a disposizione la mia persona. Sono curioso di vedere se gli altri sono interessati e gli piacerebbe ospitarmi a casa loro, perché ho voglia di conoscerli. Poi l'obiettivo era quello di dare di trovare dei dettagli di quella che è la personalità della città, che poi è fatta dalle persone, non è tanto fatta dalle strade. Anche dalle strade ne stavate parlando prima, ma anche soprattutto fatta dalle case. Tu la riconosci da lì, passando dall'interno.
Beh, in effetti adesso siamo passati dagli esterni agli interni.
Esatto.
Quindi tu sei praticamente assumendo le sembianze di una mosca, sai quel vecchio detto vorrei essere mosca. In realtà ti mimetizzi un po' in questi appartamenti e ci vai fornito di che strumenti?
Allora,
delle mutande pulite,
ovviamente
spazzolino da denti,
molto appetito, dico. Con una macchina fotografica, un quaderno, mi porto anche i pennarelli perché ogni tanto mi metto a disegnare. Ma per il progetto appunto mi porto due macchine fotografiche, una digitale e una analogica, con cui fotograferò magari dei piccoli dettagli della casa. Non voglio fotografare stanze intere o le persone, perché non voglio che si sappia quali siano le case che ho visitato. Non voglio che rimanga un po' un velo di mistero.
Quindi tu hai fatto una sorta di offerta al pubblico. Esatto. Con questo progetto Cucina Abitabile hai detto ospitatemi, io scatterò delle foto, io disegnerò dei piccoli ritratti, io scriverò e ne farò?
Ne farò un diario, quindi fotografico ma anche scritto. Io quando vado nelle case il quaderno non lo uso per scrivere quello che poi verrà, spero, pubblicato, ma annoto delle cose, dei piccoli dettagli, poi rimescolo, rimetto a posto, perché non magari non lo so, non posso scrivere delle frasi veloci, poi.
Ma dei dettagli che sono concentrati su
magari
che sull'architettura oppure sulla vita delle altre persone?
No, sulla vita. Poi certo ci sono degli all'interno delle case ci sono delle cose curiose, e quindi magari vado anche a scrivere di quegli oggetti curiosi.
Ascolta, quante persone ti hanno contattato finora? Cioè ti hanno aperto le porte di casa loro?
Allora, alcuni li ho persi strada facendo, perché ho cominciato a raccogliere le adesioni che era inizio giugno più o meno, fine maggio. All'inizio erano una cinquantina, poi ne ho persi un po'.
Alcuni si sono tirati indietro?
Ma più che altro perché lo faccio solo a Cagliari, non lo faccio in altri posti. Una ragazza ho deciso di seguirla, lei è andata a Guspini a vivere. Però l'importante è conoscere la persona che ha vissuto a Cagliari.
Sei quasi uno stalker praticamente.
Quasi, sì, praticamente la sto seguendo fino a Guspini.
Beh, per avere questa prova, oggi assieme a Stefano c'è anche la ragazza che attualmente lo ospita.
Esatto.
Perché volevamo avere appunto due punti
di vista.
Il punto di vista
dell'ospitante.
Anche se oggi se ne sta andando via, ci abbandona. No, secondo me ho avuto un'ottima idea, perché vabbè, il progetto si chiama Cucina Abitabili. Lui è venuto a stare da noi, abitare un luogo e farne, cioè il luogo diventa il tuo abito. Per questo io penso che lui in questa maniera possa raccontare bene Cagliari, certi luoghi di Cagliari, i luoghi interni di Cagliari e le relazioni che ci sono. Ad esempio, lui è venuto a pranzo, anche il pranzo di solito è cioè, un momento in cui si condivide, ha potuto notare, credo, le nostre frequentazioni, i nostri amici, ci ha seguito durante la giornata.
Ci fai un racconto di casa loro in anteprima, dai, un piccolo raccontino, un estratto, una mini story, una short però, story, dai.
Però piccolina.
Dai.
Cosa possiamo dire?
Innanzitutto dov'è questa
ieri.
Casa?
Ah, abbiamo fatto il liquore.
Cioè, abbiamo fatto,
ah,
tu fatto. Hai fatto l'etichetta.
Io ho fatto l'etichetta del liquore, i ragazzi hanno preparato un liquore di fichi d'India, di fichi morisca. Abbiamo preparato l'etichetta, abbiamo preparato una sorta di, cos'era, un marchio. Che era, lo vuoi dire tu Sandrina che l'hai deciso?
No.
Non lo diciamo perché magari... sarà un progetto, chissà, no, non è vero.
No, ma raccontaci le cose che hai annotato nel quadernetto, che quello è incuriosito.
La porta è sempre aperta.
Ecco.
La porta è sempre aperta.
Non dovevi dirlo.
Tanto non diciamo dove è la
perché?
Casa.
Che problema c'è nella porta? Ah, la porta d'ingresso.
Certo.
Vedi come io arrivo alle cose sempre tardi.
È un bel dettaglio però.
Cioè, una domanda.
Non è un dettaglio.
Una domanda la voleva
fare. Il fatto che abbiano ospitato te significa che sono molto aperte
sì.
nei confronti del mondo,
Beh, da come lo stiamo apostrofando sembra anche un cattivo ragazzo, qua in realtà se lo vedeste negli occhi capireste che in realtà è un bravo ragazzo.
Se lo vedeste appena sveglio.
Che chiunque farebbe entrare in casa sua, non è di certo le tracce del ladro. Comunque informiamo gli ascoltatori che Marco Peri si è trattenuto e vuole approfittare per fare una domanda a Stefano Melis, una domanda in questo caso quasi chiusura.
Eh sì.
Beh no, siccome ho avuto modo di apprezzare qualche tempo fa un lavoro essenzialmente visivo di Stefano, che era appunto un quaderno in cui lui aveva annotato alcuni spunti che l'avevano colpito nelle dinamiche urbane, insomma piccole frammenti di conversazione nelle chiacchiere da bar o dettagli dei vestiti dei passanti, quindi mi sembra che adesso, come lo stiamo raccontando a parole, sembra quasi che sia un'esperienza autoreferenziale, insomma, che tu vivi ospite a casa di qualcuno. In realtà poi questo si trasforma in un fatto visivo. Tu sei un illustratore e comunque hai questa freschezza, questa capacità di cogliere nei dettagli delle situazioni, degli elementi che poi trasformi sul foglio in illustrazioni. Questo percorso si sta già compiendo, ci puoi già aggiornare oppure sarà mostrato solo a conclusione della tua residenza diffusa?
Tu mi stai chiedendo se durante queste giornate io sto facendo delle illustrazioni di questi...
o se ti stai solo facendo invitare il pranzo.
Esatto. E io te lo richiedo brutalmente, stai producendo?
Allora, le illustrazioni che farò in questi giorni qua, quando sarò ospitato, non le ho fatte in tutte le case, attenzione. Non andranno a finire in quello che sarà, spero, il prodotto finito, cioè, o qualcosa di online o qualcosa di pubblicato su carta. Le regalo alle persone che mi ospitano, rimangono lì. L'ho sempre fatto questo quando disegnavo magari nei tavolini dei bar. Io passavo un passante, arrivava una persona, mi piaceva il viso, non lo so, mi ispirava un qualcosa, li ho sempre regalati. Molte persone,
anche se chi ti ospita
è
una radio, tipo.
Ecco, proprio questo volevo chiederti.
Scusa,
non vai via se ti ho fatto disegno.
No, però non per altro, è stato ad aspettare 40 minuti. Sarà che la prima parte della trasmissione era molto interessante, però non ci credo che non hai fatto uno sketch. Che poi in questo caso avrebbe ricordato anche molto stile processo americano, che è davanti alla giuria. Capito, c'è colui che disegna. Vedi, non ci hai pensato, Stefano.
C'è molto buio, sto facendo degli omini molto piccoli, un po' complicato.
Comunque, da cerimonioso che sono, passerei
al gran finale. Allora, oggi
al puntata, gran galà di chiusura.
Alla fine abbiamo fatto veramente una puntata sull'arte urbana a 360 gradi, esaminando sia gli aspetti che riguardano l'esterno,
outdoor,
le facciate dei palazzi,
indoor,
che gli interni degli appartamenti, dove ci sono artisti che si intrufolano e si fanno invitare a dormire e a cena con la scusa di fare dei disegnini. Va bene. Allora,
in realtà è un bellissimo progetto,
molto bello, ne vogliamo sapere
Stefano.
Di più. Anzi,
complimenti.
Io inviterei i nostri amici a venirci a trovare, lo ricordo ancora, venerdì e sabato al ghetto, perché a me piacerebbe che le storie di cui abbiamo parlato stasera le raccontassimo un po' anche alle persone che verranno al Cagliari Social Lab il prossimo fine settimana, quindi siete invitatissimi.
E poi in ogni caso per Stefano qua c'è una brandina.
Sì, sì, la brandina di Radio che sei sempre a disposizione. Non abbiamo cucina, però.
Avete la moca, se c'è la moca, se c'è la caffettiera rimane.
C'è una moca, poi se vieni la mattina presto ci sono i fan di Buongiorno Cagliari che portano salfate, salate, dolci.
Però oggi ho portato le paste a loro. Ecco. Non sono solo scroccone.
Ah, a loro, perché da noi non è arrivato niente.
Se lo sono mangiati loro, sono in tanti.
Quindi, gran gala finale, salutiamo Marco Peri che oggi mi ha fatto da spalla. E che dire, grazie mille, Marco.
Grazie a Radio X, grazie a te, grazie a Sergio.
Grazie a te.
Salutiamo Stefano Melis.
Buona serata.
Salutiamo Alessandra Spano.
Ciao, ciao a tutti.
E in bocca al lupo per il vostro progetto e la vostra convivenza.
Grazie.
Alla prossima, ciao a
ciao,
tutti.
Ciao, ciao. Extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.